Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. L'inviato speciale statunitense Witkoff da Putin al Cremlino, ma sull'Ucraina non c'è intesa, in particolare sulle questioni territoriali. Al termine dell'incontro, durato ben 5 ore, le parti hanno deciso di mantenere confidenziali i dettagli delle discussioni. Alle Olimpiadi di Cortina potranno esserci sciatori russi e bielorussi, la decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport. Presentata alla popolazione la nuova carta dei pericoli lungo il fiume Bavona, ora si possono pianificare le opere di protezione. L'inarrestabile ascesa del costo dei farmaci, stando a uno studio, rappresentano oramai un quarto della spesa sanitaria. Niente fumata bianca dunque al Cremlino. I colloqui sull'Ucraina tra Vladimir Putin e la delegazione statunitense guidata dall'inviato speciale Steve Witkoff e dal genero del presidente Jared Kushner non hanno permesso alle parti di raggiungere un accordo, in particolare per quanto riguarda le questioni territoriali. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, possiamo quindi parlare di sostanziale stallo nelle trattative di una pace che rimane quindi ancora molto lontana.
Sì, l'impressione è proprio questa, perlomeno a giudicare dalle scarne informazioni filtrate dopo l'incontro, durato ben 5 ore. Il consigliere di Putin per la cooperazione economica, Kirill Dmitriev, l'uomo di contatto tra il Cremlino e la Casa Bianca, ha però parlato di colloqui utili e costruttivi, anche se non sembra che siano stati fatti passi avanti significativi sui principali punti di frizione. Le rivendicazioni territoriali di Mosca, che in cambio della pace pretende tutto il Donbass, le garanzie di sicurezza per Kiev per scongiurare future aggressioni. Quindi sì, si può parlare di sostanziale stallo, come ha riconosciuto un altro consigliere di Putin, Yuri Ushakov, che ha detto che la pace non è più vicina, ma neppure più lontana. Insomma, sembra che il presidente russo non sia disposto a cedere alle pressioni statunitensi e che, come Putin ha ribadito ancora l'altro ieri, sia pronto a combattere un altro inverno piuttosto che accettare un compromesso al ribasso, soprattutto adesso che la situazione vede l'Ucraina sulla difensiva e le truppe di Mosca rosicchiare terreno lungo la linea del fronte.
Però Andrea, Donald Trump ha fretta di finire questa guerra. Non c'è il rischio che il presidente statunitense perda la pazienza e abbandoni il suo ruolo di mediatore?
Beh, in effetti il rischio c'è, ne è perfettamente consapevole anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Trump era certo di poter contare sul suo solido legame personale con Putin per fare cessare i combattimenti, ma non ha fatto i conti con le ambizioni revanchiste del presidente russo. E così ripetute scadenze annunciate o minacciate dal presidente statunitense sono passate senza che nulla accadesse. L'amministrazione americana ha quindi messo sul tavolo opportunità di fare affari insieme alla Russia, il reintegro di Mosca nel G8 e l'allentamento progressivo delle sanzioni economiche, ma nessuna di queste carte sembra bastare per soddisfare gli appetiti territoriali del Cremlino.
What a mess. It's a war that never would have happened if I were president.
E che Donald Trump sia ormai stufo di questa guerra lo ha chiarito ancora ieri durante una riunione del suo gabinetto presidenziale. La situazione è un disastro, ha detto Trump, precisando che gli Stati Uniti non forniscono più alcun aiuto a fondo perso agli ucraini.
I don't give away anything. We sell the equipment to NATO. The European nations pay us for the equipment 100% price.
Per il presidente americano anche la guerra in Ucraina è ormai diventata una transazione economica ed è forse anche per questo che Casa Bianca e Cremlino hanno deciso ieri che i dettagli delle discussioni sull'Ucraina resteranno confidenziali.
Andrea Vosti, il nostro corrispondente da Washington. In Germania entrerà oggi ufficialmente in funzione il sistema antimissilistico del modello Arrow 3, sviluppato da un consorzio di industrie belliche israeliane e statunitensi. È il primo scudo spaziale di questo tipo mai allestito in un paese della NATO e rappresenta una concreta risposta alle crescenti minacce provenienti dalla Russia. Walter Raue.
Quello che verrà attivato oggi nella base aerea di Holstorf in Germania orientale è solo il primo dei tre sistemi di difesa antimissilistica del modello Arrow 3 acquistati dal governo tedesco per un ammontare complessivo di 4 miliardi di euro. Sviluppato congiuntamente dal Ministero della Difesa israeliano e da quello degli Stati Uniti, lo scudo antimissilistico viene considerato come sistema più efficiente per intercettare e anche neutralizzare missili balistici a lungo raggio già al di fuori dell'atmosfera terrestre. La Germania è il primo paese ad adottare questa tecnologia al di fuori dello Stato israeliano, che finora l'aveva impiegata con successo per neutralizzare buona parte dei missili provenienti dall'Iran. L'impiego degli Arrow 3 rientra nel piano di sicurezza della NATO per la creazione di uno scudo di difesa contro missili a lungo raggio provenienti da cosiddetti paesi ostili, come ad esempio la Russia. Altri due sistemi di questo tipo verranno attivati entro i prossimi 4 anni in altre 2 basi aeree tedesche e saranno in grado di proteggere gran parte delle aree dell'Europa centro-settentrionale. In una nota diramata ieri dal Ministero della Difesa a Berlino, l'attivazione dello scudo antimissilistico rappresenta un tassello fondamentale nella riorganizzazione della capacità difensiva tedesca e di quella europea.
Dopo quasi 4 anni di esclusione, anche gli sciatori russi e bielorussi potranno partecipare alle gare di qualificazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma solo come atleti neutrali. È quanto deciso ieri dal Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna, che ha accolto il ricorso contro l'esclusione totale imposta dalla Federazione Internazionale di Sci e Snowboard. I dettagli di questa vicenda con Anna Valenti.
Potranno ripresentarsi ai cancelletti di partenza e gareggiare per conquistarsi un biglietto per Milano Cortina 2026. Banditi dal cosiddetto circo bianco, dall'invasione russa in Ucraina, sciatori snowboarder russi e bielorussi ora possono tornare a inseguire il sogno di una medaglia olimpica. Potranno infatti partecipare alle qualificazioni per le prossime Olimpiadi invernali, oramai alle porte. Lo ha deciso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, accogliendo il ricorso di Mosca e Minsk contro la decisione della Federazione Internazionale di Sci e Snowboard, che in ottobre aveva negato anche la possibilità di gareggiare come atleti neutrali, contrariamente a quanto auspicato dal Comitato Olimpico. Il TAS ha ritenuto la linea dura della Federazione Internazionale sproporzionata e in contrasto con i principi olimpici di equità e non discriminazione. Il verdetto di ieri è in linea con quello già emesso dal Tribunale di Losanna lo scorso novembre, col quale dava il via libera alla partecipazione alle qualificazioni olimpiche ai pattinatori, annullando dunque l'esclusione imposta dall'Unione Internazionale di Pattinaggio. Ora gli atleti russi e bielorussi saranno valutati caso per caso. Partecipare come neutrali significa non solo rinunciare a bandiere e inni, ma soprattutto dimostrare di non avere legami con l'esercito né di aver sostenuto o partecipato alla guerra in Ucraina, così come ad attività di propaganda. Per Mosca è un importante passo verso la giustizia sportiva. Il verdetto però riguarda solo le qualificazioni olimpiche. Il reintegro nelle coppe del mondo e nei mondiali resta incerto e ancora tutto da decidere.
Testa a testa alle elezioni presidenziali in Honduras tra i 2 candidati di destra. Secondo risultati ancora parziali, Salvador Nasralla è in leggerissimo vantaggio su Nasri Asfura, sostenuto dal presidente statunitense Donald Trump. Quest'ultimo ha gettato dubbi sull'andamento dello scrutinio dopo che le autorità competenti avevano interrotto il conteggio per problemi tecnici. Presenti più di 100 persone ieri sera alla serata pubblica alla scuola media di Cevio per ascoltare i risultati del lavoro dell'ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino, che ha portato all'allestimento della nuova carta dei pericoli lungo il fiume Bavona da San Carlo a Bignasco. Per noi c'era Alan Melchionda.
12 chilometri di fiume, 12 chilometri molto diversificati, con tratti molto ripidi alternati a 3 pianure alluvionali. Sulla base dei dati raccolti 1 anno e mezzo fa, il Cantone ha elaborato la nuova carta dei pericoli, base indispensabile per prevedere e gestire il territorio e il suo futuro sviluppo e progettare le opere di premonizione. Un risultato sul quale abbiamo chiesto una reazione alla sindaca di Cevio, Wanda Dadò.
L'attendevamo ed è lo strumento di base di partenza, da qui abbiamo un approfondimento dei pericoli sul territorio e da qui potremo iniziare a progettare per dove è possibile proteggere.
Una base di partenza, la carta dei pericoli, che osserva la natura e i suoi fenomeni, come ci spiega Simone Balzarini dell'ufficio Corsi d'Acqua del Canton Ticino.
Con questi studi andiamo a fotografarla, a colorarla e a descriverla in una maniera più tecnica, più oggettiva, che ci permette poi di andare ad arginarla, a capirla meglio anche.
Il risultato sono 88 edifici in zone delicate, 15 dei quali in zona rossa. Come si procederà ora? Ce lo spiegano ancora Wanda Dadò e Simone Balzarini.
Da domani già ci attiveremo per avviare delle progettazioni dove possibile. Nel frattempo per noi sarà importante proteggere le persone e chiederemo anche alle persone di rispettare il nostro piano d'emergenza.
Le autorità comunali, congiuntamente con quelle cantonali, andranno a elaborare dei concetti di premonizione e anche dei piani d'emergenza proprio per andare a salvaguardare in primis la vita umana.
Opere di premonizione, revisione del piano regolatore e piani di emergenza sono questi gli strumenti a disposizione. Presto dunque poter rispondere a chi ha chiesto che ne sarà della loro casa o del loro rustico. Detto questo, la priorità assoluta va alla sicurezza delle persone, come ci ricorda anche una signora presente in sala, per evitare che eventi come quello vissuto, oltre ai danni, si portino via anche 5 vite.
Per me è stato un shock, non questa serata, ma io ho perso 3 rustici, ma soprattutto io ho perso 2 persone care.
I costi dei farmaci rimborsati dall'assicurazione di base in Svizzera hanno toccato un nuovo record nel 2024, 9,4 miliardi di franchi, oltre 300 milioni in più rispetto all'anno precedente. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dall'assicuratore Elsana, un rincaro dovuto anche alle nuove terapie, efficaci ma sempre più costose. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Un franco su 4 dei nostri premi di cassa malati serve ormai a coprire i costi dei medicinali. Da un paio d'anni questa è diventata la voce più importante per l'assicurazione di base, una crescita che appare inarrestabile. Diverse le ragioni, secondo il responsabile della politica sanitaria di Helsana.
Einerseits werden immer mehr Medikamente.
Da un lato la quantità, vengono prescritti sempre più medicinali. Nel 2024, ha spiegato Mattias Früh a Radio SRF, 7 milioni di persone ne hanno acquistati tramite l'assicurazione di base. In media si trattava di 20 confezioni a testa. Effetto dell'evoluzione demografica. La popolazione invecchia e richiede più cure, ma anche i giovani ritirano più farmaci, ad esempio contro la depressione. Quantità, ma anche farmaci sempre più costosi. Un singolo pacchetto di un nuovo preparato costa in media 1.500 franchi, un prezzo raddoppiato negli ultimi 10 anni. E non sempre, secondo Früh, si tratta di vere innovazioni che giustifichino un aumento. Cosa fare allora? Elsana chiede da un lato verifiche annuali dei prezzi, ma non basta. La Confederazione ha adottato una serie di misure per promuovere i farmaci generici e biosimilari più convenienti. Misure che funzionano, ma non abbastanza, secondo l'assicuratore. Si sono risparmiati così 76 milioni di franchi, meno di un terzo dell'obiettivo.
Le razze di animali da reddito più antiche sono minacciate dalla nuova ordinanza federale sull'allevamento. Le associazioni di allevatori temono costi maggiori e procedure più complesse. Per Prospecie Rara il rischio è di perdere biodiversità e un patrimonio genetico unico. Sentiamo il servizio di Mirko Priuli.
Dalla capra nera della Val Verzasca alla gallina barbuta dell'Appenzello, dal maiale lanuto alla pecora dell'Oberland grigionese. Animali resistenti, adatti al territorio, perfetti per le montagne svizzere e che ora si trovano in difficoltà. La nuova ordinanza federale sull'allevamento introduce infatti regole più severe per valutarli e registrarli e questo rischia di pesare soprattutto sugli allevatori più piccoli che spesso lavorano per passione e non certo per lauti guadagni. A lanciare l'allarme è Prospecie Rara. Sono 38 le razze tradizionali coinvolte.
Dies ist ein Problem, weil wir die Befürchtung haben, dass dadurch die Erhaltung der genetischen Vielfalt, sei es verschiedener Rassen, als auch der Vielfalt innerhalb der Rassen, zu kurz kommt.
Il problema, afferma Maya Hiltpold al microfono di SRF, è che la nuova legge punta al miglioramento delle razze, non alla loro semplice conservazione, che per molte razze rare significa proprio proteggere la loro originalità. Da Berna le risposte sono rassicuranti. L'Ufficio federale dell'agricoltura sottolinea che conservare è parte del miglioramento e mette sul tavolo quasi 5 milioni di franchi per sostenere gli allevatori. Se questo basterà per garantire un futuro alle razze che hanno contribuito a modellare il paesaggio rurale elvetico, resta però tutto da vedere.
E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.